cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ironia poca, anzi qualcosa di ironia ci sarà nel corso della puntata dopo questa amichevole che però fa arrabbiare e non poco. Preoccupa la prestazione contro l'Atletico, preoccupano i 4 gol, preoccupa questa pre-season bianconera tanto morata e poca Juventus. Un saluto a tutti, una buona giornata da Marco Spadavecchia, oggi in via del tutto eccezionale per questa settimana qui cose di calcio, poi si alterneranno anche facce note per quanto riguarda la nostra amata emittente Filippo Amedeo in regia. Il processo alla Juventus, lo sa bene Filippo che è lì a selezionare vocali da un po' di tempo, mi raccomando moderati, la vostra opinione su questa prestagione bianconera, la vostra opinione su questa sfida persa sonoramente contro l'Atletico di Madrid, la vostra opinione sulla Juventus di oggi a una settimana esatta dall'esordio in campionato contro il Sassuolo. È vero, è precampionato, è vero, è una Juventus che sta provando a cambiare tanto anche sotto il profilo tecnico e del gioco, a netto delle critiche verso Allegri che è il partito predominante. Ecco, ci fosse un'elezione oggi vincerebbe il no max, direi, con percentuali bulgare, però io invito all'equilibrio e invito soprattutto a un'analisi magari più specifica delle responsabilità sotto il profilo tecnico. Ecco, dovendo entrare nel dettaglio e pensando alla parte tecnica, cosa manca a questa Juventus oggi, secondo voi? Dobbiamo considerare l'infortunio di Pogba, che sta cambiando, sta rivoluzionando anche concettualmente la Juventus attuale, di oggi. Dobbiamo considerare, e non dobbiamo dimenticarci, Vlahovic, che è terribilmente indietro, dopo il problema accusato, dopo la pubalgia e dopo una fase di recupero che è ancora in corso. Dobbiamo metterci dentro anche, vabbè, insomma, la tournée americana, le gambe dure di una preparazione che da sempre, insomma, in questo momento, guardate anche le altre italiane, pregiudica comunque il rendimento in mezzo al campo. Queste sono le attenuanti, le aggravanti sono un gioco ancora indecifrabile, ancora trame di gioco, come dire, molto simili al passato. Un tentativo di vedere qualcosa di nuovo si è visto. Io tornerei anche indietro, riascoltando, ce le abbiamo, torniamo un po' indietro, poi vi facciamo sentire anche le parole di Allegri ieri, perché il post partita è importante. Io torno ancora un pezzo indietro, perché questa Juventus, la volontà, e la volontà non vuol dire poi che corrisponda, che andrà a corrispondere questo indirizzo effettivamente in un'applicazione pratica. Allegri vuole cambiare il modo di giocare di questa Juventus, vuole provare a dominare le partite. Il fatto che, appunto, ripeto, volontà non vuol dire poi efficacia, però c'è un indirizzo diverso rispetto al passato. Risentiamoci Locatelli, perché forse a molti è sfuggito, post Villar Perosa, le parole del giocatore che probabilmente ieri è stato uno dei meno peggio in cabina di regia. Ci metto dentro ovviamente anche Szczęsny, pararigori, autore di una buona prestazione anche in altre occasioni, ci metto dentro anche Gatti, forse Danilo, però insomma sono poche le cose non negative da salvare rispetto alla serata di ieri. Ripeto, torniamo indietro, vernissage di Villar Perosa, le parole di Locatelli dopo la vittoria contro l'Under 23 tutta casalinga. Sentite, ecco, la volontà di Allegri di provare a fare qualcosa di diverso, imbeccato poi dall'ottimo collega Emanuele Gamba. Sì, ma questa Juve quando la vedremo? Però effettivamente è già pronta? L'importante, sentite la risposta, è che ciò arrivi in campionato. Manca davvero poco, però ieri si è visto niente di quanto promesso. Sentiamo.
Vorrai in mister, però preferiresti come regia o come mezzala?
No, queste sono sempre le domande che mi fanno. Io l'ho detto chiaramente, mi trovo bene sia davanti a difesa che mezzala. Mi piace andare alla conclusione, questa è una cosa che posso anche realizzare se sono davanti a difesa, questo è importante.
Hai fatto oggi?
Esatto.
Hai detto prima che con Allegri state cercando di cambiare un pochino, cercare di dominare la partita. Mi spieghi un po' meglio questo concetto e su cosa state lavorando per farlo?
Stiamo cercando di avere più il possesso palla, chiaramente dobbiamo muoverci meglio, dobbiamo avere più pazienza nel palleggio, cosa che magari l'anno scorso a volte ci sono mancate, ma stiamo seguendo quello che ci dice il mister e stiamo provando queste cose.
Sta riuscendo o pensi che ci voglia ancora del tempo?
No, è importante che ci riuscirà in campionato, se ci riesce in tournée, qualcosa che conta relativamente, è in campionato che dobbiamo andare avanti.
Poi siamo d'accordo, ragazzi, che siamo d'accordo poi che evidentemente magari pensando a questo momento della stagione tra qualche settimana, poco importerà di aver parlato di una sconfitta se poi i meccanismi inizieranno a funzionare. Però sottolineiamo che c'è la volontà da parte della guida tecnica, l'arrivo di Bianco, probabilmente anche una prova di questo indirizzo, di cambiare qualcosa rispetto al passato. Probabilmente, anzi sicuramente ci andrà pazienza. Non è detto che questo qualcosa si vedrà subito. Alcune circostanze certamente non agevolano, per usare un eufemismo, questa rivoluzione dal punto di vista tattico. Sta di fatto, e su questo sono d'accordo con voi, che non è ammissibile che la Juventus, con una rosa di tutto rispetto, probabilmente più forte rispetto allo scorso anno, sulla carta, non lo so, questo potremmo discuterne per ore, ecco, arrivi alla conclusione in casa, in una partita una settimana dall'inizio del campionato, arrivi al primo tiro in porta con il giovanissimo Miretti al minuto 56, è davvero poco, troppo poco rispetto a comunque una squadra che dovrebbe essere certamente più avanti, con tutte le attenuanti del caso che ho elencato e che ho sottolineato nel corso di questa prima parte di trasmissione. Siamo già pronti per sentire qualcosa, tipo le note vocali, o se no torniamo sul post di ieri. Note vocali, sentiamo, pronti.
Buongiorno amici, sono Ivano da Savona.
Buongiorno.
Ieri ho visto la partita, l'amichevole con l'Atletico Madrid. Al di là del risultato, che può starci, non può starci, sì, eccetera, io ho rivisto pari, ho fatto un copia e incolla della vecchia Juve di Allegri. Quindi qui mi sorge un dubbio. Io ho sempre difeso Allegri,
però,
ma purtroppo. In questo momento mi tocca, non riesco più a difenderlo, è indifendibile. Non riesce a fare giocare la squadra.
Allora, il tentativo di trovare qualcosa di diverso, al netto del fatto che, ecco, gli interventi sul mercato sono propedeutici in potenza proprio a un cambio. E ragazzi, lo stop di Pogba sta facendo tutta la differenza del mondo. È saltato il banco completamente, perché sul centro-sinistra questa Juventus ha ipotecato anche un grande cambio dal punto di vista tattico e quindi tecnico tout court, ecco, considerando tutta la parte tecnica e atletica. Che la Juventus sia sulle gambe, probabilmente, insomma, qualche responsabilità c'è, ma è ancora troppo presto. Io invito comunque all'equilibrio, giusto però sottolineare le cose che al momento, attraverso questa analisi parziale, non vanno, sennò sarebbe un commento dal punto di vista intellettuale disonesto il nostro. Però attenzione, la volontà c'è, forse ancora presto. La Juventus ha cambiato tantissimo, perché ha cambiato tutto in difesa praticamente, senza Chiellini, senza De Ligt, e con Bremer che ieri un pezzo di partita l'ha fatta anche discretamente, prima di insomma sbagliare sia in marcature sia anche in un disimpegno uno contro uno con Morata, che tra l'altro ieri ha fatto veramente tutto quello che poteva fare, due gol bellissimi di sinistro e una spizzata di testa. Viene il dubbio, no, che questo giocatore, se servito a dovere, insomma, possa davvero fare la differenza. E quindi il rovescio della medaglia, Vlahovic dove è stato tutta la partita, ribadiamo, indietro di condizione, è ancora comunque alle prese con uno recupero che ha avuto a che fare con la pubalgia. Ci sono tante attenuanti, ma ci sono anche tante cose da considerare che stanno facendo la differenza su un'analisi che secondo me resta negativa di questa pre-season bianconera. Facciamo così, tra poco c'è Christian Licciardi di Bianconera News attraverso un collegamento Skype che appronterà tra poco Filippo Amedeo, quindi anche per avere il polso delle notizie, quale sia l'indirizzo più forte dal punto di vista della nostra informazione, bianconeranews.it. Allora, non è che il gioco è ancora indecifrabile, non c'è proprio un gioco, dice il nostro amico, come lo scorso anno lasciamo palla sempre all'avversario. Puntiamo sulle ripartenze, ma siccome siamo sempre bassi, le ripartenze non riescono. Poi giocare di ripartenza con l'Atletico Madrid, che è una squadra forse più forte al mondo dal punto di vista delle ripartenze, è chiaro che poi non voglio trovare attenuanti, voglio fare delle considerazioni, spero equilibrate, però la Juventus di ieri è difficilissima da difendere, molto, è molto complicato da fare, anche perché dal punto di vista individuale si è visto pochissimo. Credo sia una delle cose meno negative, ripeto, è la prestazione di Gatti, che gioca ancora con una certa con poca pressione, ecco, una certa libertà mentale, no? Allora, non riescono mai l'alternativa al lancio lungo su Vlahovic, sempre circondato, o di sperare il guizzo su Di Maria o Pogba quando ci sarà Karl da Malta. Non fa una piega. Poi mi saluta Turco da Roma. Penso che le amichevoli restino tali, ma 3-5-2 di ieri o 4-4-1-1, abbiamo anche visto che è un preoccupante 4-4-2 con Di Maria leggermente arretrato. Dice: mi spaventa, spero sia stata una prova che finisca qui. Abbiamo fatto un mercato sulla base del 4-3-3 e cambiare ora mi sembra vivere un incubo. Snatureremo troppo i giocatori. Spero sia stata solo una brutta prova. Turco da Roma, percepisco dell'equilibrio, ecco, mi fa piacere. Andiamo in regia, e quindi c'è Christian con noi, Licciardi, Bianconera News. Buonasera, scusate perché sono abituato a venire qui con quasi col buio. Buongiorno, buon pomeriggio Cristian, grazie di essere qui.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, il tuo trend topic, qual è l'indirizzo più forte dal punto di vista anche delle visualizzazioni o comunque stando al nostro sito di riferimento Bianconera News, che cosa c'è che sta prendendo particolare attenzione in questo momento? È chiaro che il riferimento va necessariamente a considerare la gara di ieri, persa contro l'Atletico, e in molti si stanno orientando verso commenti di tipo tecnico, e il bersaglio è sempre solo uno, Max Allegri.
Sì, il bersaglio rimane Allegri, nonostante comunque sul banco degli imputati non può esserci solo ed esclusivamente l'allenatore, certo. Ma c'è un progetto che sembra, anche dall'ultima uscita di ieri, ancora in una fase molto embrionale, dal punto... Veramente, sul risultato non mi soffermerei troppo, sicuramente una sconfitta dura, una sconfitta amara da digerire, ma è più che altro il gioco e l'espressione di quello che abbiamo visto ieri, che veramente desta qualche preoccupazione, anche lecita per il mondo bianconero. Si vede che comunque c'è ancora tantissimo da lavorare, e batto molto il tasto sulla questione della proposta di gioco offerta dalla Juve. Rispetto all'anno scorso, al momento, e soprattutto per quello che abbiamo visto ieri, non si registrano troppi passi in avanti. Soprattutto ho notato grosso immobilismo a dispetto di una squadra, quella dell'Atletico Madrid, che aspettava molto la Juventus nelle prime battute di gara, ma ho visto una Juve che soprattutto nella fase di possesso palla durante il possesso bianconero scarseggiavano molti movimenti senza palla. Quindi bisogna fare qualcosa, perché tra una settimana si inizia a far sul serio.
Si fa sul serio, sì. Allora, leggo sull'home page di Bianconera News, a firma Giulia Borletto: l'Atletico blinda Morata e la Juve deve decidere ora su chi puntare. Questa tripletta probabilmente avrà in un certo senso convinto in questa grande trattativa che ormai da tempo, no, lega Morata, in un certo senso un filo che lega Morata, la Juventus e l'Atletico. Questa prestazione ha ancora una volta tolto dubbi ulteriori che erano assolutamente al lumicino. Ti chiedo, insomma, qual è l'obiettivo a questo punto si proietta all'orizzonte rispetto al reparto offensivo, e poi ti chiedo anche qualcosa su Morata, perché forse non è, cioè, come si dice, no? Probabilmente più centravanti di quanto si pensi, ecco.
Sì, allora sulla questione Morata, ieri sicuramente anche magari non volontariamente, ma si è preso una grossa rivincita con i tre gol rifilati alla sua ex squadra. I tentativi per riportare Morata a Torino sono stati fatti a più riprese dalla dirigenza della Juventus, ma in questo momento si è continuato a trovare un muro. Il muro è rappresentato dalla richiesta ancora alta dell'Atletico, che lo cederebbe a titolo solo definitivo, che è comunque la stessa richiesta che fa anche Morata, diciamo quasi tra virgolette stufo di avere sempre la valigia in mano. Morata difficilmente nella sua carriera è stato più di 2 anni nella stessa società.
Abbiamo conosciuto la recompra proprio con Morata ormai molti anni fa. Vive un presente sempre da precario, no? Ha girato tante maglie, non ha mai avuto, se non in rare circostanze, una stabilità contrattuale, ma questo è un altro discorso ed è legittimo che magari, insomma, desideri anche in virtù delle origini italiane, venete, della della compagna che rivendichi un contratto un pochino più stabile, o da una parte o dall'altra, mi rendo conto. Adesso sembra che appunto il suo futuro possa essere davvero in pianta stabile, o comunque meno instabile rispetto al passato, Madrid, anche nei confronti forse di un legame ritrovato o trovato per la prima volta in maniera differente rispetto al passato con il Cholo Simeone.
Assolutamente, assolutamente sì. Morata non manifesta in questo momento una grossa volontà di voler cambiare aria, a meno che non gli venga fatta una proposta importante, non tanto economica, quanto più di vedere il giocatore. Lui si vuole sentire al centro del progetto, non vuole più essere un giocatore acquistato per un anno, okay, e poi l'anno prossimo si vedrà. Anche perché Morata è arrivato ormai a 29 anni, si sente a un punto cruciale della sua carriera dove vuole diventare importante, ma essere stabile in una squadra, e che quella squadra creda fortemente in lui.
E i nomi che si fanno intorno al reparto offensivo sono sempre quelli, sono sempre gli stessi che si leggono anche da settimane, no? Allora, i soliti Muriel, Arnautovic, che però sembra molto lontano dal partire da Bologna. Quello più caldo al momento è quello di Memphis Depay. Christian, dico bene?
Sì, Depay è un nome che assolutamente deve essere preso in considerazione. La situazione del Barcellona impone comunque di considerare Depay una pista appetibile per la Juventus, anche perché la concorrenza in casa blaugrana diventa molto, molto alta, e quindi Depay potrebbe essere sicuramente un profilo adatto per le esigenze della Juve, anche se, e su questo mi ripeto, al di là dei nomi che devono arrivare sicuramente per alzare il tasso tecnico della Juventus, potrebbe non bastare il nome se i nomi non sono supportati da un impianto di gioco sufficiente per poter affrontare la stagione in un modo migliore rispetto a quelle alle ultime due.
Christian, che idea ti sei fatto dell'ennesima, non so neanche come definirla, ritardo in questo caso di Moise Kean? Atto indisciplinato da parte del ragazzo che si è distinto anche, e non solo alla Juventus, per questo. Poi un ritardo, insomma, può avere mille ragioni, probabilmente ne ha di particolari che hanno portato Allegri a momentaneamente allontanarlo dalla squadra. Kean, che non ci sarà, ricordiamo, insieme a Rabiot in virtù di una squalifica. Insomma, però, ecco, un momento così delicato, dopo un discorso così sentito da parte della proprietà in quel di Villar Perosa, questo ritardo certamente è stata una nota particolarmente stonata in questo periodo.
Sono d'accordissimo, infatti c'è molta delusione per quello che poi il giocatore fa vedere a livello atletico, a livello tecnico, perché sicuramente è un ragazzo dal grandissimo potenziale e ci ha già fatto vedere qualcosa anche in questa prestagione con la doppietta al Barcellona. Lui è uno dei primi millennial ad aver segnato in Serie A all'esordio, quindi era sicuramente un giocatore su cui venivano concentrate moltissime speranze da parte del popolo bianconero. Certo è che con i suoi comportamenti sta tradendo quelle che sono le aspettative per un ragazzo che veramente si sta aspettando da tanto, troppo tempo, e che comunque se vuole che la sua vita professionale abbia un salto di qualità, deve sicuramente rivedere i suoi comportamenti.
Il primo millennial nella storia entrò proprio come enfant prodige, in maniera dirompente anche nel mondo bianconero, Moise Kean. Insomma, è uno di quei giocatori anche lì. Poi ti ho chiesto di Morata, c'è stato un equivoco tattico, torniamo a parlare del reparto offensivo, Christian, secondo te, nei confronti, insomma, di questo 4-3-3 e soprattutto degli interpreti che lo scorso anno hanno fatto meno la differenza in quella zona del campo, il reparto offensivo? Poi c'è anche qualche dubbio che possa restare questo il modulo di riferimento. Secondo me sbaglierebbe la Juventus andando a fare qualcosa di diverso, proprio in virtù di un progetto che ormai da mesi tiene in considerazione di base questo impianto tattico.
Ma guarda, io ho la sensazione che la Juventus sia partita molto bene in questa sessione di mercato, andando a chiudere poi i due obiettivi a parametro zero di Marie Pogba. Poi nella seconda fase del mercato, il mercato della Juve si sia bloccato soprattutto per via delle uscite. Questo è un problema che attanaglia la Juventus da diversi anni, cioè l'incapacità o l'impossibilità, a seconda di come uno vuole interpretarla, da parte della dirigenza juventina di piazzare gli esuberi. perché qua siamo a una settimana dall'inizio del campionato, ma ad esempio gli Arthur, gli stessi Pellegrini o Alexandro, uno dei due dovrebbe... dovrebbe uscire per far spazio.
Stiamo a vedere sulla sinistra. Beh, intanto un esubero, diciamo così, ha già segnato. Che Aaron Ramsey con la maglia del Nizza. Vabbè, in molti saranno anche felici magari di questo. Sì, Arthur, certamente il centrocampo, da capire anche Rabiot. Ultima, ti chiedo, quando metterai il prossimo pezzo su Bianconera News definitivo? Quando te lo immagini su Filip Kostić?
Me lo immagino già entro questa settimana, per rimanere largo. Se invece devo essere magari ancora più, se devo ancora più spingermi verso la mia valutazione, ti potrei dire che i prossimi due giorni potrebbero essere decisivi, perché la Juve potrebbe anche fare di tutto per evitare di far giocare al giocatore serbo la finale di Supercoppa europea. Quindi mi aspetto che anche nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti per l'arrivo di Kostić, che è veramente a un passo.
Sono d'accordo e ti leggeremo e vi leggeremo quindi su Bianconera News. Cristian, grazie davvero.
Grazie a te, grazie ai radioascoltatori e buon proseguimento.
Un saluto. Cristian Licciardi, ti troveremo presto qui su Radio Bianconera. Intanto leggo qualche messaggio, c'è molto livore, sono molto arrabbiati i nostri radioascoltatori, mi sembra evidente, soprattutto delusi. Allora, leggo questo. Agnelli ha commesso due grandissimi errori. Uno, la folle durata del contratto ad Allegri. Due, il mercato su espressa richiesta del tecnico. Se la Juventus dovesse fallire tra 12 mesi, oltre all'esonero andrebbe rifatto il mercato. Tiziano da Milano. Poi, la stampa italiana, dice un nostro amico e bianconera, secondo la stampa italiana Allegri ha mille scuse. E chi è pro mister parla con equilibrio, invece il 75% dei tifosi che lo criticano sono prevenuti, non capiscono nulla. No, vabbè, non è proprio così. È evidente che stiamo facendo delle valutazioni parziali. Se consideriamo questo periodo, tutti i commenti che sto leggendo sono praticamente tutti in linea anche con il mio pensiero e con la stragrande maggioranza di coloro che anche intervengono. La valutazione deve essere fatta evidentemente ad ampio spettro, considerando le attenuanti comunque decisive e soprattutto andando a ragionare in prospettiva, perché trattasi ancora di amichevoli, ma se del buongiorno si vede dal mattino la situazione è davvero preoccupante. Però attenzione, calma, ragioniamo su quello che abbiamo visto ed evidentemente ragioniamo anche su quello che potremo vedere a breve e magari queste amichevoli, ecco, ragionatela anche così, potranno fare la differenza in chiave mercato? Si andrà più in maniera più robusta magari su gli ultimi colpi che saranno in grado di rinforzare in maniera decisiva la Juventus? Il prossimo vi dico che è Kostić, c'è praticamente fatta, questione di ore. Andiamo in regia? Sentiamo ancora qualcosa? Filippo Amedeo è pronto, sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno Francesco.
Ciao.
Io sfido chiunque a dire chi si aspettava una prestazione del genere.
Nessuno.
Cioè sempre gli stessi errori, sempre lo stesso gioco dell'anno scorso. Io credo che la batosta l'abbiamo avuta noi tifosi, perché questa è una batosta, e soprattutto l'ha avuta la dirigenza. Cosa ne pensi?
Mi viene in mente, ti ricordi Sandra e Raimondo? Che noia, che barba, sempre le stesse cose. Ce l'hai la sigletta? Perché so che la usi in altre circostanze. Vabbè, lasciamo perdere. No, è vero, ce l'hai, si è rivisto, control C, control V direbbe qualcun altro, si è rivisto quanto di poco buono visto, già visto, nel finale della passata stagione. Michele ci scrive: io non riesco a capire come un anno e mezzo questa Juventus non si riesca a trovare dal punto di vista dell'anima. Ecco, che noia, che barba, sempre le stesse cose. Proprio così. No, effettivamente non si è visto tanto di dissimile rispetto al finale di stagione. Allora, uno dei pochissimi pro Allegri, Marco da Manduria. Sono pro Allegri, aspetta, c'è un ma. Ma lui che deve trovare la scintilla, Alessandro non si può vedere, un abbraccio. Vabbè, abbiamo letto tanto, c'è ancora tantissimo da leggere e da ascoltare, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco con l'ospite che andrà a scandire la seconda parte della prima ora, che è Stefano Discreti. A dopo.
Cose di calcio.
Tanto calcio, tanta Juventus, tante cose di Juventus in questo lungo post partita che ha a che fare con una sonora sconfitta, ovviamente sapete bene di cosa sto parlando, quella contro l'Atletico, va bene, calcio d'estate, ok, si approssima però l'inizio del campionato. Il mood, ecco, il sentiment in questo momento è cose già viste, cose già sentite. Attenzione, vi ripropongo un'altra cosa già sentita, post partita di ieri. Quando si dice va bene la parte tecnica, ok, i moduli, va bene le assenze, però c'è chi sottolinea, e lo fanno in due, vi propongo Allegri, ma lo ha fatto anche Danilo nel post partita. Sì, si può giocare come si vuole, bene o meno bene, con delle idee più o meno audaci, con un'organizzazione di gioco più o meno chiara o comunque più o meno diversa rispetto al passato, però se non si mette la gamba al momento giusto, se non si corre, se non c'è agonismo, e poi qui sottolineo e spezzo una lancia a favore di questa squadra, solitamente le amichevoli, però qua non prendetemi la lettera, però diciamo così, ecco, l'ha detto anche Danilo, l'agonismo in Italia nelle amichevoli probabilmente è meno forte rispetto ad altre parti del mondo. Ecco, detto questo, serve la gamba. A dirlo è Allegri. Adesso so che probabilmente sarà un'arma a doppio taglio questa, però evidentemente c'era con qualcuno, esattamente come Danilo ha sottolineato questo aspetto, puntando idealmente nella sua testa il dito contro qualche compagno di squadra. Sentiamo, parla prima di Morata, non parla in realtà di Morata, e poi analizza quanto mancato dal punto di vista dell'agonismo in questa partita. Sentiamo.
Su Morata non posso essere assolutamente niente, perché è un giocatore dell'Atletico Madrid. E su quanto riguarda i nuovi, ha fatto molto bene Bremer, ha fatto bene Gatti, direi che il secondo tempo abbiamo dato un pochino più di ritmo, poi è normale, concedi contropiedi all'Atletico Madrid che è il suo pane, e poi su due palle inattive bisognava essere un pochino più attenti, però direi che questa sconfitta ci potrà fare solamente che bene.
E beh, questo insomma, peggio di così è difficile da fare. Ribadiamo, trattasi di pre-season, più attenzione, più agonismo, più concentrazione, diciamo è un mix, ho fatto un mix anche delle parole di Danilo in questo amaro post partita di mezza estate. Allora, Paolo da Caserta, si parla tanto di dover acquistare, ma gente come Artur, Rabiot, Ken, Pellegrini, Rugani, chi li vuole con quegli ingaggi d'oro? Grazie e buona giornata. Il bravo dirigente è bravissimo quando riesce a vendere bene, però è cosa assai complicata, soprattutto quando hai dei giocatori che sono più o meno giudicati, sovrastimati, ecco, rispetto all'ingaggio. Ascoltiamo qualcosa, siamo pronti in regia. Filippo Amedeo, sentiamo, note vocali. Pronti.
Buongiorno Marco. Ciao. Cristiano. Ma io sono deluso soprattutto per il modo in cui abbiamo perso queste amichevoli.
C'è modo e modo.
Ci sta di perdere l'amichevoli, ci sono stati tanti anni anche degli scudetti in cui la Juventus ha fatto dei precampionati orribili, se ci ricordiamo, ma veramente orribili, dove tutti eravamo delusi, incazzati, poi è arrivato lo scudetto, è arrivata una finale di Champions, magari anche nell'anno in cui ne abbiamo perse o giocate malissimo le amichevoli, quindi sotto questo aspetto ci può stare di perdere o di far male nel precampionato. Il problema sono gli infortuni, la scarsa forma e poi il modo in cui siamo stati annientati sul campo, ecco, questo dà veramente fastidio. E sono qui anche a mangiarmi le mani per Morata, che ho sempre difeso e ho sempre caldeggiato, e adesso non ce l'abbiamo più. Davvero un peccato. Ciao Marco.
Me lo ricordo, siete sempre presenti con grande costanza e con grande, diciamo, fedeltà anche nell'essere continui con i vostri messaggi. E questo è uno spazio, ringrazio Antonio ovviamente e Chiara, concessomi insomma con questo onere importante, no, di commentare un po' spartita che ancora brucia. Allora, vi dico che si avvicina, quindi questa potrebbe essere una breaking news della nostra puntata, alle 13.40 in punto, si avvicina l'accordo United-Rabiot, quindi in queste ore ci potrebbe essere lo scatto decisivo per il trasferimento del francese verso i Red Devils. A proposito di giocatori in uscita, quindi segnatevi questo momento e questa possibilità sempre più forte per quanto riguarda il nazionale francese, quindi si andrebbe a liberare un posto importante a centrocampo e anche delle risorse spendibili in virtù di un risparmio di un ingaggio importante e soprattutto anche di una cessione di un parametro zero che comunque andrebbe a andrebbe a far registrare un segno più pesante in questo bilancio bianco-nero. Allora, quindi il mercato si muove anche in uscita, a proposito di quanto detto poc'anzi. Sentiamoci ancora qualcosa, Filippo è pronto, andiamo.
Ma io volevo mandare questo messaggio sperando che passi. Sì.
È qua.
La cosa più scandalosa di ieri è, io non sono un Allegri out, l'ho sempre difeso, però adesso basta. La cosa più scandalosa di ieri è stata l'intervista sua dopo la partita.
Abbiamo sentito.
Quando ha detto sì. Comunque l'Atletico Madrid è una delle squadre più forti d'Europa. Ma non commento, lascio a voi un eventuale commento.
Che sia una delle squadre più forti d'Europa, su questo non c'è dubbio. A me la cosa che è piaciuta meno, anche la Juventus sulla carta lo è, bisogna capire solo che tipo di cernita si fa tra le prime 10, le prime 15, le prime 20. Detto questo, a me non è piaciuto tanto quando si è parlato di jet lag, di fuso orario, dopo una settimana di rientro a Torino. Poi Danilo è uno di quelli che ci mette sempre la faccia e lo fa anche con grande senso di appartenenza, però insomma andare ad attaccarsi al fuso orario dopo 4 gol, sì, poi probabilmente è una delle tante attenuanti, ma credo che sia una delle più trascurabili in questo senso. Sentiamo ancora qualcosa, poi c'è Stefano.
Ciao ragazzi, Paolo da Firenze.
Ciao.
È stato ripreso Allegri l'anno scorso per ritornare ai DNA Juve. Dopo un anno di fena ci siamo resi conto che il calcio è andato avanti e che il gioco d'Allegri era rimasto fermo a 30-40 anni fa, e ora si deve prendere Allegri per fare la costruzione del basso, cioè non è nel suo DNA. Siccome è stato massacrato Pirlo fin dall'inizio, e con Allegri bisogna sempre avere pazienza, io la pazienza l'avrei anche finita, perché cioè, le storie che è sempre colpa dei giocatori, che la rosa non è all'altezza, cioè non ce le raccontiamo. Cioè, Allegri per fare la costruzione del basso vuol dire fare mea culpa, e mea culpa andava fatta in generale, e cambiare guida tecnica.
No, allora, la costruzione dal basso non è stata menzionata in questo novero di novità. La costruzione dal basso fa parte del gioco di oggi, ma io ricordo in maniera molto nitida le parole di Allegri, insomma, quelle palle vanno buttate in tribuna. No, qui si parla di possesso palla, di alzare il baricentro, di verticalizzare maggiormente, di giocare più nella metà campo avversaria e di provare a dominare le partite. E credo che, insomma, il possesso, però sono d'accordo con te, se tu prendi Allegri per fare il possesso dal basso hai sbagliato tutto, perché forse penso sia addirittura in antitesi, al di là del fatto che il possesso dal basso, la ripartenza dal basso, fa parte comunque del calcio contemporaneo anche, però non è un elemento peculiare, anzi, del calcio di Allegri, tutt'altro. Siamo pronti? Stefano Discreti, buonasera Stefano, grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera, come va?
Tutto bene, vederti con di giorno, così solare nonostante le ombre di ieri sera mi fa piacere. Tantissime ombre, pochissime luci, direi quasi nulla, in questa ultima amichevole di pre-season. Io lascio a te la parola, insomma, sono talmente tanti gli argomenti e soprattutto talmente tante le critiche nei confronti di Allegri, che è difficile non partire forse anche da questo. Io sto provando a invocare un equilibrio, visto il momento della stagione, però ci sono tante, troppe cose che non sono andate, e se analizziamo in maniera parziale il momento della Juventus, è chiaro che ci sono anche delle responsabilità tecniche.
Allora, quello che mi sento di dire è che quando negli anni passati io ero certo della forza della Juventus, io speravo sempre di perdere l'amichevole iniziale, no? Perché così poi si creava quelle aspettative nelle avversarie, no? Di come dire, ecco, questo è l'anno del Napoli, della Roma, del mio, e poi dopo alla fine iniziava il campionato e la Juventus, chiaramente quando c'erano le partite che contavano,
trovava il passo, andava.
Rimetteva tutti in riga, no? Rimetteva tutti. In questo momento ti devo dire innanzitutto che non trovo molto attendibili proprio questo genere di partite, perché la Juventus è ripartita, tournée in America, pochi allenamenti, i calciatori sono arrivati all'ultimo, i nuovi arrivati, tutto il resto, quindi mi sembra ingeneroso poter fare delle valutazioni sicure piuttosto che dire l'allenatore non è giusto piuttosto che un'altra cosa. Per quanto riguarda, secondo me, Allegri non è l'allenatore giusto, ma non lo era a prescindere, anche se ieri avesse vinto 5-0. Cioè, secondo me l'errore della Juventus è stato proprio richiamare Allegri
e questo
dopo Pirlo.
Ci sentiamo su questo, spesso, però, insomma.
Su questo ci siamo. A questo punto noi dobbiamo capire, per la squadra che gli stanno mettendo in mano ad Allegri, Allegri deve vincere a tutti i costi? Io dico che con Pogba Allegri ha l'obbligo di vincere. Senza Pogba ha l'obbligo di giocarsela fino in fondo, secondo me. Non fare come l'anno scorso, che dopo 5-10 giornate sei già fuori. E a tal proposito, secondo me la Juve deve capire alcune cose. La prima, secondo me, e qui lo scrivevo anche oggi, deve avere grande coraggio, secondo me, Allegri, è che Bonucci nella difesa a 4 non è più presentabile. Allora qui il discorso...
Altra cosa di cui non abbiamo parlato, le prestazioni, la prestazione in particolar modo di ieri di Bonucci.
Perché comunque sì, abbiamo visto tutte le partite, amichevoli, non amichevoli, ma comunque quando si tratta di essere saltato in occasione dei gare, c'è sempre Bonucci. Allora il discorso è questo, o fa una scelta per preservare Bonucci, e questa è una valutazione che farà lui, e fa come ha fatto ieri nella prima metà del primo tempo, cioè passa a 3 dietro, gioca con Danilo, Bremer, Bonucci, mi sembra... Altrimenti se devi giocare a 4 la coppia titolare deve essere Bremer, Gatti. Ma mi sembra proprio evidente che Bonucci a 4 non tiene proprio più il passo, diventa un handicap, e la Juve ha già il problema a sinistra con Alessandro. Se metti poi il problema pure di Bonucci al centro, la difesa della Juve diventa un colabrodo assoluto. Quindi secondo me, e qui c'è un problema di fondo, cioè nel senso, nell'anno in cui poi alla fine dice Bonucci è stato nominato capitano, che fai, lo mandi in panchina? Sì, secondo me sì, se giochi a 4 Bonucci deve andare in panchina. Anche Bonucci perché... non è più in grado di giocare a 4, soprattutto in partite di livello, cioè quando affronti l'Atletico Madrid o squadre di questo livello. È chiaro che se giochi, con tutto il rispetto, sì, se giochi Juventus, non lo so, Monza, ma adesso dico il Monza di oggi, piuttosto che Juventus Cremonese, Bonucci può ancora giocare titolare. Ma se io vado in Champions League, se io ho una partita di livello, a 4 Bonucci non deve
quindi
giocare.
Un Bonucci alla Chiellini lo scorso anno, un Bonucci, certo, alla Chiellini, certo, negli ultimi anni, un capitano.
Ma già non Bonucci già non difendeva bene prima, negli ultimi 2-3 anni ha proprio smesso di difendere, sa impostare da paura, è una vecchia guardia, molto carisma, ok, ma a calcio devi difendere, se fai il difensore di ruolo a calcio devi difendere. Qui veniamo all'altro, poi diciamo, rimpianto di ieri, no? Che è Morata, no? Morata ieri tripletta addirittura.
Quanto uno abbiamo parlato di Morata insieme? Ma,
dico, mamma mia, Morata, tutto qua. Però il problema di Morata è sempre stato lo stesso, cioè lui di professione faceva l'attaccante, ecco. Un attaccante che in media segna 8-10 gol a stagione non ha medie da bomber.
No.
Qual era il grande vantaggio di avere uno come Morata in squadra? Il fatto che già lo conoscevi e all'occorrenza ti entra in qualsiasi momento, ti gioca da esterno, da punta, non è che... Quindi alla fine era quello, però il discorso è: già hai speso più di 20 milioni per il prestito in questi anni, loro chiedono, non abbassano la cifra, 35 milioni di euro, li vale Morata? Io dico no, 55 milioni di euro di cartellino e tutto il resto non li vale Morata. Quindi il discorso è: se potrà tornare magari l'anno prossimo nuovamente a parametro zero con altre condizioni, ok, è sicuramente un buon giocatore, ma non sono i 3 gol che mi fanno cambiare idea, cioè non è un bomber che dici vale tu questa cifra e questo investimento epocale. Di sicuro è un giocatore, è un professionista esemplare, uno sempre con il sorriso, sempre uno dei primi ad arrivare agli allenamenti, e uno che se gioca dall'inizio, se subentra in gara, a partita in corsa, non ha mai il muso quando viene sostituito o quando subentra, bensì invece dà sempre tutto ed è uno che entra in partita rapidamente, quindi è un giocatore che secondo me avercelo in squadra farebbe più che bene. Però se tu mi dici, guarda, dopo la prestazione di ieri hai proprio un grande rimpianto, no, guarda, io ti dico che il grande rimpianto, poi uno dice ancora, mamma mia, ma basta, che provo, è quando la Juve adesso sta cercando Kostic, che sicuramente è un buon giocatore, è un buon esterno, perché dice la Juve ha il problema là nei 3 davanti dell'esterno, e io poi vedo l'esordio in Premier League del Tottenham e vedo, sì, Kulusevski, e vedo che ha 22 anni Kulusevski, e vedo che adesso stiamo andando a cercare Kostic, oppure... E cerchiamo di riprendere per l'ennesima volta Morata, e dice la Juve non ha un problema là davanti, e penso che avevi Kulusevski, e io dico il problema te lo sei creato tu, perché con Kulusevski il problema là davanti non ce l'avevi, soprattutto se pensavi che non rinnovavi a Dybala. Io continuo a pensare questa cosa, se tu già avevi preso un'idea, diciamo, di non rinnovare a Dybala, Kulusevski, classe 2000,
sì, sì,
classe 2000, non lo vendi, ragazzi, ecco, ragazzi. Cioè, con Conte questo sta diventando un giocatore di una continuità pazzesca.
Io non so se la Juventus avesse già preso la decisione su Dybala, i tempi insospettiscono. Kulusevski sta dimostrando di essere un giocatore utile, duttile e anche forte in zona gol con Antonio Conte, che ne parla benissimo, mi sembra evidente. Il sospetto che potesse diventare un giocatore, un crack, comunque l'abbiamo avuto anche da queste parti. Lui comunque all'esordio, se non sbaglio, lui debutta e segna con la Samp giocando in un ruolo
non suo, con quel gol da biliardo, la piazza subito all'angoletto, no? Quindi,
e va via anche dando, facendo un gol decisivo, cioè, in una finale, no? Quella contro l'Atalanta in Coppa Italia.
No, ma anche l'anno scorso, poco prima di andare via, la rimonta con la Roma, la guida lui, cioè comunque con un gol, con della giocata, cioè che avesse i colpi del campione, nessuno l'ha mai
però
messo.
Però si dice che Kulusevski via ha permesso l'ingresso di Vlahovic, non solo dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista economico.
Ma questo è il problema della Juventus, allora. È il problema di ogni anno, di ogni sessione di mercato, che fa un passo avanti e due indietro. Cioè adesso io quest'anno...
Uno indietro, poter... due avanti, dai, insomma.
O così, sì, però per dire il senso è questo, per riportare Pogba o comunque, alla fine perdo De Ligt. Nell'anno in cui, tra l'altro, me ne è andato via per sempre Chiellini, per sopraggiunti, diciamo, con questione d'età, io tolgo pure De Ligt. Cioè, così come era successo negli anni passati, quando c'era Pogba alla massima... è arrivato al punto massimo, via Pogba e rifinanzi il mercato. È la storia della Juventus. E poi alla fine, quando ci si viene a chiedere perché la Juventus, e qualcuno dirà ma tu ce l'hai con questo, io non ce l'ho con nessuno, perché ti dico una cosa: la Juve non vince in Europa ormai dal lontano 1997, Supercoppa europea contro il Paris Saint Germain, quindi sono passati 26 anni. Quest'anno qua...
c'è un intertoto, però dopo c'è una
io non mi considero questo. E quindi alla fine c'è, diciamo, il discorso, e sono passate un'eternità, più di un quarto, certo, di secolo, è passata un'eternità. Però io dico sempre, a prescindere di tutto quanto, il problema della Juve a livello europeo, la Juve è una sorta di Roma in Italia, io è quello che ribadisco, perché la Roma è come quando dicono ma la Roma in Italia ha vinto pochi scudetti. Ma la Roma negli ultimi 10 anni, se avesse avuto la possibilità di tenere Allison, Rudiger, Marquinhos, Paredes, Salah, io non dico tutti, ma almeno 2-3, la Roma uno scudetto lo vinceva. Uno, due scudetti lo vinceva. Allo stesso modo, la Juventus, se negli anni passati non avesse dovuto vendere Zidane per prendere Nedved e Buffon, o comunque ogni volta non dovesse vendere il Pogba di turno, il De Ligt di turno, il Kulusevski di turno.
Ma c'è stato quel periodo, Stefano, 2017, 18, 19, in cui la Juventus, anche prima 16, andava con la valigia piena di soldi a prendersi Higuaín, andava a prendere Ronaldo... investiva su tanti giocatori, anche di prospettiva,
l'all-in è stato fatto su Ronaldo, sull'operazione Ronaldo, che poi, diciamo che non è andata, perché nel frattempo il centrocampo era invecchiato, si era indebolito, e comunque Ronaldo l'hai fatto perché avevi venduto Pogba l'anno precedente, quindi avevi messo dei soldi in cassa, cioè,
sì, Pogba c'è sempre... ancora prima, però sì.
Sì, no, l'anno precedente, no,
2016 va via Pogba, 2016
e 2018 arriva
Ronaldo, prima c'è Higuaín.
Però comunque c'è sempre quel discorso, no? Era arrivato perché comunque quei soldi tu l'avevi investiti gran parte su Higuaín, poi Higuaín quando è arrivato Ronaldo l'hai dato via. Cioè c'è sempre questo fatto che la Juventus non può fare come il Real Madrid, cioè che alla fine, a parte quando c'è un Cristiano Ronaldo che vuole andare via, a quel punto non c'è un motivo di trattenere, no? Se uno vuole andare via. Però il Real Madrid ci sono delle annate che va bene o meno bene, ma comunque alla fine Modric, Kroos, Casemiro, questi restano sempre. Che succede? Che poi alla fine basta che gli ripiazzi dietro due o tre giocatori, che Benzema ti fa la migliore stagione da quando sta là, e questi ritornano competitivi all'improvviso con gli stessi giocatori che magari l'anno prima erano usciti agli ottavi di Champions ed erano arrivati terzi in campionato lontani dalla prima. Allora il discorso è questo, serve continuità. E soprattutto serve, secondo me, che quando hai dei giovani validi, che siano Chiesa, che sia Kulusevski, che sia De Ligt, cerchi di non venderli, perché Kulusevski poteva essere un giocatore che alla Juventus poteva fare 10-12 anni di carriera, quindi alla fine. Adesso stai cercando Kostic, punti tutto su Di Maria, fenomeno, talento indiscutibile, 34 anni però.
È chiaro.
E quindi alla fine ti presenti adesso la prima giornata di Serie A, con un centrocampo già fortemente in emergenza, perché ti ritrovi con Ken fuori, Pogba fuori, Rabiot squalificato, quindi il centrocampo già è da inventare, contro una squadra come il Sassuolo che è già rodata, giocatori come Frattesi, piuttosto che c'è altri giocatori già pronti, e l'allenatore Dionisi già è una squadra quadrata, certo hanno perso Scamacca, forse perderanno anche Raspadori, non so se da qui a lunedì l'avranno perso, però comunque è una squadra già rodata, e ti presenti a questa partita senza centrocampo, con una difesa tutta da valutare. Ecco,
proiettiamoci verso la gara contro il Sassuolo.
Con Vlahovic, che è il tuo unico in questo momento terminale, che è chiaramente, come tutti i calciatori, di stazza forte, grossa, in ritardo di condizione.
E ha avuto anche un problema comunque nel corso
anche
dell'estate.
Anche su questo io ci andrei cauto, no? Quando senti, guarda Vlahovic, non è allora quel fenomeno. Ragazzi, un giocatore con questa stazza, che ha avuto anche dei problemi prima che entra in forma, ci vuole del tempo.
Infatti ci segnalano, diciamo così, Filtra, che dal punto di vista atletico sia proprio indietro il giocatore, anche stando
siete proprio nei movimenti, no?
Analitici.
Però queste sono normalmente le partite che magari il Vlahovic di turno ti sta indietro, ma il Di Maria, giocatore brevilineo, magrolino, rapido, entra in forma subito, e quindi te la decide subito Di Maria, no? Quindi la speranza è quella, così come anche lo stesso Ken, potevamo pensare, come avevamo visto col Barcellona, poi speriamo che, perché stava dimostrando di tenerci proprio a rimanere alla Juventus, si sta impegnando, l'errore di ieri speriamo che non condizioni questa cosa, anche perché là davanti sennò la Juve ha un vuoto clamoroso.
Allora Stefano, ti fanno gli applausi, solo applausi per Stefano, analisi perfetta, Massimo da Rivoli. C'è chi invece ti dice sì, però insomma contro tutti Stefano negli ultimi tempi, vorrei anche delle critiche costruttive, ci scrive Daniele. È difficile isolare delle cose meno negative rispetto a questo pre-season, una delle meno negative certamente è quella legata a Federico Gatti, e l'hai sottolineata.
No, ma si vede proprio a un altro passo, forse probabilmente perché è già impostato, già in condizione, tutto, ma a un altro passo entra e già morde le caviglie degli avversari. Tu ti trovi nel primo tempo Bonucci che in occasione del primo gol viene tagliato fuori dal passaggio di João Félix, sembra che sta giocando alla partita del dopolavoro ATAC qui a Roma. Tutto. In occasione del secondo gol Morata lo fa cadere come se fosse, cioè Morata all'improvviso fosse diventato Bobbo Vieri, capito? Cioè un giocatore Alan Boxic, no? Io Morata non l'ho mai visto far cadere nessuno. E secondo tempo entra Gatti, a prescindere del livello che si abbassa, ma Gatti comunque morde sulle caviglie, tenta l'anticipo. Lo stesso Bremer nel primo tempo è sembrato in ritardo di condizione, anche in occasione del secondo gol di Morata si è visto, non ha chiuso bene, tutto qua. Però comunque sembra comunque
qualcosa
piano,
di positivo si è visto inizialmente.
Qualcosa di positivo già si vede, magari ha sbagliato qualcosa. Quindi in questo momento, soprattutto in questo momento in cui veramente Allegri non si può permettere di ricommettere gli stessi errori dell'anno scorso, io non può lasciare punti, perché tu ti trovi il Sassuolo alla prima, alla terza, hai già lo scontro con la Roma. Cioè ragazzi, ma qui non immaginate, ma a prescindere che il tifoso cambia opinione, umore rapidamente, ma voi ve lo immaginate un risultato non positivo con la Roma, magari segna pure Dybala, ma voi ve lo immaginate che cosa scatenerebbe nei commenti, finito, via tutti, arriva bene a casa, e c'è Allegri, dai le dimissioni, c'è tutto il resto, cioè di che si ha a parlare? Così come se quella partita la vinci 5-0 e Dybala si fa male, tutti a dire, beh, visto che ha fatto bene, quindi il tifoso è pronto in un caso o nell'altro, certo, a essere... Chiaro. Ma tu non ti puoi presentare dopo 4-5 giornate già in ritardo dalla prima di 3-5 punti. Cioè
non
puoi commettere
quanto
l'errore
visto
dell'anno
scorso. Anno, esatto. Ultima, quindi ti aspetti un Gatti Bremer pronti via col Sassuolo?
Sì, mi aspetto Gatti Bremer, oppure mi aspetto Danilo Bonucci Bremer, quadrato esterno, Alessandro Alace, cioè, faccio una difesa 3-5, quella come la vuoi chiamare a seconda, e poi a centrocampo deciderà lui vedendo le condizioni dei calciatori, perché ripeto, tu ti parti in partenza quello che doveva essere sulla carta, i tre centrocampisti titolari, cioè a destra McKennie, Pogba centrali, Rabiot a sinistra, con Locatelli, diciamo alternativa, se stanno fuori tutti e tre, a quel punto hai sicuramente Zaccaria, Locatelli, il terzo chi è? E allora a quel punto
Fagioli,
valuti magari,
se non si è visto un po' in
e
ombra.
Quindi dovrai vedere magari ecco Fagioli, Rovella, oppure comunque Rovella, dovrai fare una scelta. L'anno scorso spesso ha provato anche lo stesso Danilo, cioè ci potrebbe anche stare che tu giochi con Bonucci e Bremer ma li proteggi con un Danilo davanti
anche,
cioè sì. Questo è il senso, cioè lui deve sicuramente valutare tutte queste cose, e solamente Allegri le può vedere. solamente Allegri.
Staremo a vedere. Quindi, quali saranno le scelte.
Però ti ripeto, mi preoccupa questa cosa che la Juve deve partire per forza forte, e in questo momento io mi sento di dire che, salvo poi palle da gioco fermo in cui vabbè puoi far valere la stazza fisica di Bremer, di Bonucci, di Vlahovic, io mi sento, mi sembra che questa Juve sia tra virgolette Di Maria dipendente. Cioè, se io devo individuare un giocatore, un top player che decida la prima partita col Sassuolo, mi viene in questo momento solo Di Maria. Ma non perché la Juve abbia solo Di Maria, perché i giocatori che entrano in condizione rapidamente sono quasi tutti fuori, Chiesa è fuori, normalmente anche Quadrato è un giocatore che entra subito in forma subito dalle prime partite, però a Ciacchi anche Quadrato non è più giovanissimo, quindi alla fine io mi sento da dire che per assurdo questa è una di quelle partite in cui, che se non dico proprio che deve puntare allo 0-0, però se Allegri pensasse un po' più alla difesa, almeno all'inizio, no? Alla protezione, alla difesa e alle ripartenze di Di Maria e di chi vorrà affiancarli là davanti, ci potrebbe stare, perché il Sassuolo invece parte una squadra già rodata
assolutamente,
e quindi c'è, e la Juve non si può permettere di perdere,
di sbagliare, cioè,
con Sassuolo la Juve deve vincere, perché sennò già ti presenti alla prima di campionato, non hai vinto col Sassuolo, poi alla terza e la Roma già. Io non dico che sono partite decisive, ma già ti presenti che dopo hai l'obbligo di battere la Roma alla terza. Il campionato, non sapendo il destino di Pogba, che è il giocatore veramente che secondo me sposta l'asticella della squadra tra essere nettamente rinforzata oppure addirittura non essersi rinforzata rispetto alla scorsa stagione, non sapere la vita e il futuro di Pogba ti cambia tutto. E quindi la cosa fondamentale, devi partire bene.
Una Juventus Di Maria dipendente, ma non facciamo riferimento
a sostanze stupefacenti. Ma in questo momento è Di Maria dipendente. È sì. Di Maria dipendente, ripeto, perché gli altri giocatori talentuosi, cioè
sì.
Vlahovic è in ritardo di condizione, Chiesa ancora fuori, Pogba è fuori. Cioè non è che uno dice questa Juve non ce l'ha. Però gli altri purtroppo stanno fuori o stanno ancora fuori condizione. E a questo punto uno dice facciamo tutto, preghiamo in Di Maria.
Ecco, altra metafora direi aderente. Senti Stefano, ti ringrazio sempre.
Grazie,
spero
a voi,
di sentirti presto. Tantissimi argomenti insieme, per noi è sempre un piacere. Stefano,
ciao, a presto.
Ai nostri microfoni, quanti temi, quanti messaggi, leggeremo tutto, insomma tutto quanto possibile, ascolteremo tutto, ecco quello proveremo a farlo. Siete scatenati quest'oggi. E quindi un motivo in più per rimanere con noi anche durante la seconda ora, dopo.
Cose di calcio.
Torniamo insieme, torniamo in diretta alla seconda ora di Cose di Calcio, trasmissione abitualmente presieduta, diciamo così, dal direttore Antonio Paolino, con Chiara Papanicolaou, entrambi li salutiamo, insomma, cercando di raccogliere il testimone in maniera assolutamente umile, ma con grande anche aspettativa, credo, nei confronti dei nostri ascoltatori, che si stanno lamentando e quindi si aspettano tanto nei confronti della dirigenza, un po' meno da parte della guida tecnica. Se riascoltiamo, come abbiamo fatto, i messaggi che sono passati ieri rispetto a quelli di oggi, diciamo che il tenore non è così tanto cambiato, ecco. Un bel treno di vocali, Filippo Amedeo è pronto in regia, ascoltiamoci qualcosa, e poi Romeo Agresti, e quindi, aspetta un secondo, nelle ore in cui si sta concretizzando il trasferimento di Kostic alla Juventus e nei minuti in cui Rabiot sta trattando direttamente con lo United dopo l'accordo raggiunto tra la Juventus e i Red Devils, quindi momenti roventi per quanto riguarda questo mercato, e quindi scatenati anche con le domande verso l'esperto principe, direi, di mercato, ecco, rispetto ai colori bianconeri, che abbiamo il piacere di ospitare tra pochissimo. Sentiamo.
Ciao, sono Laura.
Ciao.
Continuano a dire che bisogna dargli ancora una possibilità a Allegri. Ha fatto un anno, dobbiamo dare anche il secondo anno anche per il contratto,
sì,
scellerato che gli hanno fatto.
Scellerato,
secondo me, la mia opinione, per l'amor di Dio.
Sì.
Ma non si tiene conto dell'ultimo anno di Allegri che è stato esonerato, e quello dell'anno scorso non è il secondo anno. E si continua a dire che bisogna aspettarlo ancora? Cioè io mi chiedo cos'è che dobbiamo aspettare? cos'è che dobbiamo aspettare?
Aspettando qualcun altro, era Rabiot, il riferimento a Beckett e a Godot, adesso a forza di aspettare, insomma, non si aspetta
più. Bianconera. Ciao Marco,
ciao.
Sono Marco da Lecce.
Marco da Lecce.
Una considerazione, la mia paura è che De Ligt non sarà l'unico ad aver tagliato la corda. Ho la sensazione che a breve lo seguiranno i vari Vlahovic, che continua a giocare spalle alla porta ed è praticamente innocuo. Avere lui o avere chi che sia il sì. Brunori di turno.
Attenzione.
Non fa assolutamente differenza perché Beh. Non c'è gioco.
Ragazzi, sì.
Mi chiedo come mai è così difficile agli occhi della società prendere una decisione e considerare il fatto che forse tagliare il ramo che secca l'albero è la cosa più semplice, perché
ragazzi,
non è possibile
in questo
avere
momento,
una rosa
ragazzi, è troppo
rosa.
Presto ancora per valutare. Chiaro, ci sono delle responsabilità parziali rispetto a questo momento. Il lavoro di Allegri è chiaro che in questo momento preoccupa, ma cambiare allenatore adesso per la Juventus sarebbe l'ennesimo errore. Ha praticamente stagione iniziata con un sacco di giocatori presi e ragionati su un modello di gioco che evidentemente ha a che fare aderente al modus operandi allegriano del suo staff, che altresì sta cambiando al suo interno con degli innesti nuovi come quello di Paolo Bianco e che vuole in particolar modo in questa stagione cambiare ulteriormente la visione di gioco. Cioè in questa fase così delicata andare a troncare la guida tecnica secondo me sarebbe un colpo di grazia clamoroso. È chiaro che il rischio c'è, ma il rischio di vedere una squadra troppo simile allo scorso anno c'è, ed è per questo che sarà decisivo questo momento legato fortemente al mercato, ed è in questo momento che la dirigenza è chiamata anche a fare la differenza. Poi sarà credo l'ultimo banco di prova decisivo anche per Massimiliano Allegri, che è chiamato a dare risposte in tempo molto rapido a partire dalla prossima gara, quella contro il Sassuolo. Tra poco Romeo Agresti, ci aspetta qualche minuto, sentiamo ancora.
Ciao amici, sono Luigi da Piacenza.
Ciao!
Ma concediamo alla Juve tutte le attenuanti,
certo,
del caso, in primis l'assenza di Pogba, che certamente è l'unico giocatore forse in grado di fare veramente la differenza. Però io ieri, eppure anche con Real Madrid, ho visto, e anche con l'Under 23, ho visto il solito gioco della Juve che arriva sulla tre quarti e si ingolfa con passaggi laterali, retropassaggi, il pallone arriva sul fondo, poi torna a centrocampo, palloni in mezzo non ne danno, inserimenti non ce ne sono, quindi questione di gioco, questione di uomini, questione di tutte e due.
Tante questioni sollevate in questo intervento. Credo che in generale la condizione collettiva della squadra, che ha a che fare con il rendimento dal punto di vista atletico, una preparazione lontana da quella del passato certamente, no? Ormai ci siamo abituati a queste tournée estive che sono sempre oggetto di critica. E l'infortunio di Pogba che sta cambiando ob torto collo tutto il centrocampo e quindi il fulcro di una squadra che attraverso un rinnovamento di una mediana ha pensato e ha ragionato su un anno zero quasi, no? Considerando appunto anche le uscite di cui parliamo in questi minuti. Quella di Adrien Rabiot, destinazione Manchester United. Sentiamo qualcosa. C'è Romeo? Siamo pronti? Romeo Agresti, che piacere rivederti. Abbronzatissimo.
Ciao ragazzi.
Freschissimo, carico più che mai per cominciare questa stagione.
Beh, carico più che mai, però è un piacere ritrovarvi, un saluto a tutti.
Hai una bella cera, comunque la Juventus un po' meno rispetto a soprattutto all'ultima sfida di pre-season. Che dire, la tua analisi è severa come quella di molti nostri radioascoltatori o più equilibrata, stando a comunque un periodo interlocutorio che è quello che ha a che fare con questo di prestagione?
Beh, ieri l'Atletico si è dimostrato di una categoria, almeno una categoria superiore alla Juventus, ha giocato con la quarta marcia e ha realizzato 4 gol, ha sbagliato un rigore, avrebbe potuto portare a casa anche un parziale un po' più corposo. Sicuramente un campanello d'allarme è quello che è scattato ieri alla Continassa, da non sottovalutare, soprattutto in relazione al fatto che tra una settimana si disputerà il primo impegno ufficiale in campionato contro il Sassuolo. C'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare in campo sull'aspetto tecnico, sull'aspetto tattico, qualitativo, e qua toccherà anche agli uomini di mercato della Juventus cercare di fare ancora qualcosina, perché la rosa è oggettivamente incompleta.
Abbiamo ammirato i tuoi risultati dal punto di vista del seguito, complimenti, hai dei numeri straordinari Romeo, soprattutto anche grazie al mercato, quindi approfittiamo della tua presenza e ti chiedo Rome, insomma, il prossimo nome a entrare sarà quello di Kostic, il prossimo ad uscire quello di Rabiot?
Allora, su Kostic credo che ormai si stia andando verso un countdown, vedremo se la Juve riuscirà ad evitargli di giocare la finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Penso che la Juve anche ieri abbia fatto registrare i passi giusti per celebrare rapidamente questo matrimonio, anche perché là sull'auto mancino la Juve serve un calciatore che sappia interpretare quel ruolo su più dettami tattici, e che si parli magari centrocampo a 5, a tridente offensivo, difesa a 3, insomma Kostic è un giocatore molto duttile ed è un giocatore solido. Per Adrien Rabiot non risulta ancora questo accordo con il Manchester United, le parti stanno parlando, i club stanno parlando, il calciatore eventualmente dovrà aprire al trasferimento in terra d'oltremanica, però mi sembra che tra l'arrivo di Kostic e la possibile partenza di Rabiot poi si possano creare anche i presupposti per fare qualcos'altro, vedi un centrocampista, magari Leandro Paredes in uscita al Paris Saint-Germain.
Un evergreen l'Argentina da quanto se ne parla. Ricordo una tua intervista anche con Paredes alla Roma di ormai molti anni fa, e già allora si parlava
che memoria, sì, già allora si parlava di Paredes in chiave Juve.
Però allora Paredes che andrebbe a fare il regista e va bene, Kostic che andrebbe a fare la differenza sulla corsia mancina, che è una corsia piena di problemi da tempo. Si ragiona ancora sul modulo? Punto di domanda? Addirittura sentivo 3-5-2. Insomma, un ritorno al passato dopo una campagna acquisti ragionata su un 4-3-3. Detto questo, ho fatto il pompiere per un'ora e mezza, adesso inizio a fare anch'io un pochino l'incendiario. Ma è possibile che a una settimana dall'inizio del campionato ci siano ancora così tanti dubbi?
Ma guarda Marco, la partita di ieri inevitabilmente poi va a scatenare una serie di riflessioni che vanno fatte, perché anche l'agire sul mercato con determinate caratteristiche a prendere Kostic può lasciar presagire come si possa giocare all'occorrenza con questa sorta di 3-5-2, perché Kostic è più un calciatore a tutta fascia, sì, anziché un interprete specialista nel tridente offensivo.
Però non è un terzino, per capirci, è più un centrocampista da 4-4-2 o addirittura 3-4-3 o 3-5-2.
Una sorta di Perisic, dai, una sorta di Perisic con caratteristiche ancora un po' più differenti.
Un pochino più difensivo, Perisic era molto abile anche a fare il terzo nel 4-2-3-1, il primo di sinistra.
Sì, diciamo che Kostic è un giocatore che ha tanta sostanza, tanti assist, cross, anche qualità. Però sì, il dubbio è questo e bisogna capire concretamente su quale direzione si stia andando. In questo momento la Juve dà l'impressione di essere un cantiere aperto.
Per quanto riguarda la difesa, quindi dal mercato alle tue valutazioni dal punto di vista tecnico, ieri abbiamo visto un Bonucci un po' in affanno, abbiamo visto un buon Gatti, forse insospettabilmente rispetto a qualche settimana fa, però il trend del giocatore ex Frosinone è certamente in crescita, non da ieri, e un Bremer invece un po' così così, condividi questa analisi?
Totalmente. Ieri credo che tra i difensori quello che si sia comportato più egregiamente sia stata una ripresa Gatti, e gli altri hanno fatto molta fatica. Nel primo gol sbaglia a tenere la linea Danilo e Bonucci sbaglia a non andare sull'uomo, nel gol successivo Bonucci si fa scherzare da Morata. La Juve che dietro ha faticato molto, anche perché sono stati problemi a centrocampo, però devo essere sincero, faccio davvero fatica a trovare un aspetto positivo della performance dei bianconeri ieri. Se una sola occasione creata, un tiro importante,
Miretti, 56.
Miretti, tanta fatica in costruzione, tanta fatica qualitativamente parlando, tanta fatica.
Non ha fatto fatica a mettersi in luce Morata, potrà rappresentare già un rimpianto, perché se ne parla in maniera molto forte in chiave atletico, no, ormai.
Beh, Morata noi lo conosciamo molto bene, poi quando è di buona luna diventa a tratti anche immarcabile. Ieri ha fatto 3 gol, ne avrebbe potuto fare uno in più, ha lavorato tanto, 3 gol belli,
sì.
Il primo un sinistro chirurgico, il secondo, secondo ha portato al bar Bonucci, poi ha dribblato Bremer e ha fulminato sempre di sinistro Szczęsny, poi di testa sotto porta. Ieri Morata ha fatto tutto quello che serve alla Juve e devo essere sincero, Io penso che a Morata convenga restare a Madrid, in quel sistema tattico, giocando con Joao Felix, con Griezmann, con Cugna. Alla Juve si deve venire, tornare e fare poi il portaborse di Vlahovic, cioè giocare in funzione del serbo. Per me ha molto più senso che Morata resti lì. E dopo la tripletta di ieri faccio davvero fatica a pensare che l'Atletico se ne privi o che lo possa fare a cifre contenute.
E il dubbio viene, no? Magari invertendo gli ordini da una squadra all'altra, un Vlahovic che è indietro nella condizione, lo sappiamo, ha avuto dei problemi fisici anche dal punto di vista atletico, insomma sta dimostrando dei limiti in questo, cioè è indietro fondamentalmente, però viene il sospetto se servito a dovere Morata, o comunque in un impianto di gioco a lui congeniale, Morata può fare la differenza, cosa che non ha fatto sempre la Juve. E Vlahovic, guarda un po', da quando è arrivato alla Fiorentina con dei lampi che abbiamo ammirato soprattutto nella parte iniziale della sua prima avventura in bianconero, sta trovando difficoltà, ribadisco, ecco, anche in virtù di problemi che ha manifestato nel corso degli ultimi mesi, sta trovando fatica in chiave gol, in chiave proprio di mettersi in luce.
Una squadra che funziona ti mette nelle condizioni di poter far bene, e ciò sta succedendo con Morata. Una squadra che invece deve costruirsi un'identità, deve costruire principi di gioco e quant'altro, può anche mettere in crisi le grandissime qualità di un giocatore imprescindibile qual è Dusan Vlahovic. Però sono totalmente d'accordo con te, il ragionamento fila, e sta alla Juve accelerare questo processo di crescita affinché poi non si debbano trovare sempre i colpevoli. Siamo sempre qui a criticare Morata, a criticare Vlahovic, a criticare quello, però se non funziona la coralità non possono funzionare ovviamente le individualità.
Un'altra specialità della casa è la formazione, che noi chiamiamo formazia in maniera assolutamente gergale. Riusciamo già a proiettarci a una settimana in avanti? Ti chiedo subito, Kostic te lo aspetti addirittura titolare contro il Sassuolo, qualora si dovesse chiudere in queste ore?
Sì, secondo me sì, ed è il motivo per cui credo che la Juve stia accelerando per fare in modo che si arrivi a questa conclusione positiva della trattativa. Cioè avere uno che possa giocare, tra l'altro a sinistra la Juve ha grossi problemi, perché Alessandro è lontanissimo parente del calciatore ammirato del suo primo biennio alla Juve, Luca Pellegrini, altro giro, altro infortunio, è comunque un'alternativa. La Juve là ha bisogno di un calciatore pronto subito.
Per quanto riguarda gli altri invece, cioè, sulla difesa anche ci siamo interrogati in merito alla presenza dal primo minuto di Gatti addirittura.
Che forse sarebbe una buona notizia questa, considerando come sia il giocatore più in palla là dietro, no?
Ci vuole coraggio, cioè, ci vorrebbe coraggio.
Ci fa fatica.
Immaginarsi anche una Juventus a oggi, ripariamo, se c'è Alessandro gioca Alessandro, perché in quella zona del campo non mi aspetto, ecco anche lì, no? Hai parlato in maniera molto velata di 3-5-2, leggevo anche di 3-4-3, più complicato da gestire, un modulo che insomma sulla carta assomiglia, però è decisamente più offensivo di un 3-5-2.
Se noi analizziamo le attuali caratteristiche dell'organico, il 4-3-3 potrebbe essere il sistema di gioco base, però poi deve avere la qualità sui terzini, perché se vai in ampiezza e non riesci mai a sfondare e creare la superiorità numerica, è un gioco monco, e quindi devi trovare delle altre dinamiche che ti possono far sopperire anche le lacune strutturali dell'organico stesso. Quindi è complicato, non è facile. Il fatto che arrivi Kostic fa capire comunque come all'occorrenza il 3-5-2, da capire se è più o meno classico, possa essere davvero un'arma spendibile.
Nei panni di un tifoso della Juventus che in questo momento è molto scoraggiato, come ti sentiresti tu dopo aver visto questa prestagione? Al di là degli aspetti tecnici che abbiamo sottolineato, gli infortuni, il mercato ancora in piena evoluzione.
Ma allora è un prestagione, un pre-season che ti dimostra come la Juventus si allontana molto dalle top europee, dal Real Madrid, dall'Atletico Madrid, ti aggiungo anche dal Barcellona, perché è vero che la Juve pareggia per 2-2, ma il Barcellona prende due pali, crea tantissime occasioni, miracoli di Szczęsny, miracoli di Perin, quindi di sicuro il tifoso juventino deve avere la consapevolezza di non essere a quel livello. Segreto di Pulcinella, soprattutto perché sei uscito 3 volte di fila agli ottavi della Champions, però è giusto che ogni tanto la realtà ti sbatta in faccia, no? E al tempo stesso, secondo me, non bisogna drammatizzare oltre misura se contestualizzati al mondo Italia. Perché comunque, secondo me, con un principio di continuità, con la rosa che la Juve già ha, si può lottare per provare a stare là in alto. Non so, non penso anzi che la Juve sia la favorita, assolutissimamente, in campionato, però penso che la Juve possa al tempo stesso provare ad accelerare questo processo.
Juventus per nostri obblighi di habitat, poi ci salutiamo, Rome, Milan, campione d'Italia, Inter e Roma, ci metto io la Roma. Proviamo a dare un ordine, griglia di partenza sulla carta.
Guarda, io ti metto Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli.
Quindi la Juventus terza, Milan ancora prima.
Al momento mi sembra una Juve tra terzo, secondo posto, sì, non di più, non mi sembra la favorita.
E poi la Roma dietro la Juventus.
La Roma, ci sono dei buoni feedback, si stanno inserendo bene i nuovi arrivi, come tutti Dybala, che poi è l'uomo che più aspettiamo a fine agosto allo Stadium, e speriamo che non faccia come Alvaro Morata, perché se Buongiorno si vede al mattino siamo rovinati.
Bene così. Rome, grazie come sempre.
Grazie a voi, a prestissimo.
Un saluto. Romeo Gresti, gol.com, ai nostri microfoni qui su Radio Bianconera. Tantissimi vocali da ascoltare, io do la parola a The DJ, sentiamo Phil, are you ready?
Signori, vai. Buon pomeriggio, Francesco da Cosenza.
Ciao.
Non so quante volte vi sto chiamando e quanti messaggi vi sto inviando, ma qui c'è un solo responsabile,
sì,
con un nome e un cognome, Massimiliano Allegri.
Ok. Poi,
ciao Marco, sono lo zio Daff. Allora, io ciao, non zio. Penso di cambiare allenatore, perché non è da Juventus cambiare allenatore ogni anno. Detto ciò, però, non possiamo comunque continuare a vedere De Maria, che per 15 anni ha fatto l'ala destra, fagli fare il trequartista, l'ala sinistra, insomma, lui fa l'ala destra ed è, lo fa anche nei migliori dei modi, perché è su Morata. Come mai Morata in Spagna e con l'Atletico Madrid ha un rendimento e con noi, con la scusa del tutto campista,
sì,
non riesce a rendere per quello che è? Insomma,
qualche domanda legittima.
Allegri io lo stimo per quello che ha fatto,
pone,
Juventus, però il secondo anno non si può sbagliare.
No, sono perfettamente d'accordo con il messaggio di zio Daff, sempre lucido, sì, sul cambiare ogni anno, la Juventus l'ha fatto negli ultimi due, storicamente non l'ha quasi mai fatto. Quasi mai esonerato un allenatore in corso d'opera, raramente, molto raramente, soprattutto all'inizio della stagione, capito con Conte, ma che perdesse l'allenatore, ma per ragioni diametralmente opposte, fu l'allenatore a lasciare la Juventus. Detto questo, se davvero la Juventus vuole cambiare modo di intendere anche il calcio dal punto di vista tattico, se è vero che, come è vero che Locatelli ha confessato che la Juventus attraverso il lavoro di Allegri sta cercando un calcio diverso, più propositivo, più profondo, fatto più di possesso palla, più di dominio del match, ecco, allora è opportuno che si vedano già dei cambiamenti in questa primissima parte di stagione, per non rischiare di perdere terreno pronti via, terreno prezioso che lo scorso anno ha fatto la differenza anche in chiave scudetto e nonostante tutto. Sentiamo ancora qualcosa.
Ciao Marco, Leone da Pordenone.
Leone, eccolo.
A parte il fatto che secondo me se facciamo 3 punti alla prima, questo 4-0 viene subito dimenticato.
Ma certo, come è ovvio che
quello
sia.
Quello che mi lascia perplesso a me è che comunque qui in questa squadra può arrivare veramente chi vuole. Cioè, inutile andare a pensare ai Savic, ai De Jong, cioè si possono dare una mano, ma veramente dentro questa squadra qua l'unica cosa che è abbassarsi di 20 metri, 30 metri di baricentro, e dopo quando la palla arriva lì è lenta, stralenta, e se qualcuno lo risolve con un'invenzione.
Però quante volte abbiamo detto, no, che gioco sempre troppo sterile, quante volte abbiamo detto baricentro troppo basso? Se la Juventus sta cercando di cambiare qualcosa ci andrà un po' di tempo, però il tempo alla Juventus non sempre c'è, è un po' una contraddizione, e quindi è opportuno trovare la giusta commistione tra le due cose, cambiare ma cominciare a fare punti, perché se ieri la Juventus avesse giocato male ma avesse vinto comunque, o non avesse perso con questi numeri, con questo score finale, la valutazione adesso sarebbe completamente diversa. La Juventus si è sempre riproverato un gioco magari non troppo audace, però quando sono arrivati i risultati la critica è stata tenue nei confronti di Allegri e del suo staff. Quando non arrivano i risultati è chiaro che la prima cosa da fare è registrare questo aspetto, cercando anche attraverso degli innesti di mercato decisivi di cambiare anche in maniera definitiva il modo di intendere il calcio della Juventus, che però a onor del vero da troppi anni è abituata a giocare in un certo modo, e questi processi di cambiamento sono abbastanza lunghi. Se durante il processo sì, la Juventus riuscirà comunque ad avere un equilibrio dal punto di vista dei risultati, e non sempre si affrontano i campioni d'Europa, l'Atletico di Madrid e il Barcellona. Detto questo, quello che ha detto Romeo, io sono d'accordo. Tu magari la quadra la trovi in corso d'opera con degli innesti importanti dal punto di vista del mercato propedeutici anche a un'idea di calcio che in piena evoluzione saprà trovare, nella migliore delle ipotesi, risultati positivi e una crescita dal punto di vista tattico. O meglio, insomma, queste sono le aspettative anche particolarmente positive, considerando questo momento particolarmente, diciamo così, negativo, stando comunque a un prestagione che lascia sempre il tempo che trova, perché poi quello che conta sono i punti in campionato e nelle coppe. In regia siamo pronti, andiamo verso il notiziario sportivo, poi torniamo insieme, ultima parte di Cose di Calcio con Domenico Marocchino. A dopo.
Cose di Calcio.
Ultima parte insieme di Cose di Calcio, le 14:36 minuti in questo pomeriggio dell'8 agosto, in questo day after della sfida persa dalla Juventus contro l'Atletico di Madrid per quanto riguarda quest'ultima gara di prestagione, che la Juventus ha chiuso in maniera assolutamente deludente. Allora, vorrei capire come si può fare, leggo un po' di messaggi che sono tantissimi. Se Vlahovic non riceve mai un pallone, Allegri riesce a innescare, usa altre parole, Giovanni da Filadelfia, questo giocatore, ieri unico valore aggiunto Szczęsny, attenti che se ne va pure lui. Poi, quando la Juve manda via l'allenatore dopo un anno, diciamo che è sbagliato. Quando danno ancora una possibilità, il campionato deve ancora cominciare, è sbagliato. Chiaro, Sabrina, rispondo a te. Magari tu senti dei messaggi da parte di qualcuno che dice una cosa e altri messaggi vanno verso una direzione opposta. Personalmente ho sempre giudicato sbagliato negli ultimi anni, considerando tutte le gestioni, non dare una seconda possibilità, non rinnovare il progetto tecnico e quindi il cambio dopo una sola stagione, rispetto anche al lavoro di Maurizio Sarri, secondo me è stato qualcosa di troppo avventato, e quindi sono assolutamente favorevole nella riconferma di Allegri e soprattutto nel non andare a giudicare il lavoro dopo un prestagione. È chiaro, e qua sono d'accordo con tutti voi, che ora Allegri e il suo staff sono chiamati a dare una risposta definitiva per quanto riguarda un rendimento che in campionato dovrà necessariamente, stando alle aspettative, al valore tecnico della squadra, considerando anche il valore dei giocatori che hai perso come Pogba e McKennie, però tutto sommato, stando ancora a un mercato in piena evoluzione, proiettare la Juventus a giocarsi il campionato davvero, e non per una rinuncia intermittente a cui abbiamo assistito lo scorso anno, considero l'ultima parte della stagione. Sentiamoci qualcosa, le note vocali. Filippo Amedeo è pronto in regia.
Ciao Marco, sono Luca.
Ciao Luca.
Guarda, qui anche sulle cessioni la società non sta facendo un buon lavoro alla fine. Si erano tante elogiate queste cessioni, ma alla fine è partito Ramsey e l'abbiamo pagato per andarsene. Rugani e Arthur sono saltati, anche Arthur è saltato nonostante lo devi dare gratis. Cioè, io sono esterrefatto perché da una certa buona sensazione che tutti avevamo dopo aver presentato Pogba e Di Maria e aver strappato Bremer all'Inter, dopo aver seduto De Ligt ovviamente, siamo piombati in una situazione assurda sotto tutti i punti di vista, acquisti, cessioni e gioco in campo.
Aspettiamo, mancano ancora un paio di settimane alla fine del mercato, vedremo se si riuscirà a trovare anche un accordo per la cessione o comunque per Arthur in chiave Liga Spagnola, con buona probabilità, anche con uno sforzo economico da parte della Juventus, che sta provando a rivoluzionare la squadra soprattutto in quella zona del campo. Non so a quando fa riferimento questo messaggio, ma sono ore calde anche per la cessione di Adrien Rabiot, destinazione Premier e United. Ancora, sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera.
Ciao.
Qui ad allenare la Juventus riserve un altro Antonio Conte, perché se no sta squadra, perché arriva oliato molto bene il motore, perché si è ingolfato. Non c'è più benzina a sto motore.
Quando si ingolfa non è che ce n'è troppa, mi ricordo. col motorino mi capitava di ingolfare ogni tanto. Vabbè, insomma, ho capito, bisogna ricarburare un po' tutto. Chiarissimo, sentiamo.
Buonasera a tutti, sono Luca Magliocco da Casale del Manco, provincia di Cosenza.
Luca, ciao.
Io sono d'accordo che tutti noi tifosi ce la prendiamo con Allegri, però dobbiamo dire proprio una cosa, che la squadra non è, secondo me, all'altezza. All'altezza, perché i De Sciglio, i Arthur, i Rabiot, eccetera eccetera, secondo me se aveva un'altra squadra, Allegri, con tutti gli errori che sta facendo lui, ci mancherebbe, secondo me a quest'ora non parlavamo male di Allegri. Grazie, buona giornata.
Allora, leggo anche un messaggio, qualcuno lo sa, un tristi figuracce come Barcellona, Barcellona relativamente, Real Atletico quanto vale economicamente in termini di perdita d'immagine? Alessandro da Roma, vale, certamente, bisogna capire se vale di più la perdita d'immagine o l'acquisizione in termini di diritti televisivi e di altro sulla base di tournée altamente remunerative, ma forse secondo me, credo, ritengo, ecco, magari poco allenanti, passatemi il concetto, rispetto magari a delle squadre come il Milan ad esempio, che tolto l'Olympique Marsiglia ha scelto di affrontare squadre decisamente al di sotto del proprio livello. Ancora qualcosa?
Ciao ragazzi, Alessandro, ma qui non c'è un credere in un programma, un qualcosa, hai svenduto dei giocatori, Dybala, insomma, dato via un po' di giocatori per prenderne molti meno e non creare una rosa veramente competitiva. Poi prendi Pogba, ti si fa male, cioè, e il castello cade. Esatto. Però non c'è molta logica nel mercato e soprattutto un allenatore che non ormai è un showman. Cos'è?
Andiamo avanti, continuiamo noi lo show qui.
Salve, buongiorno. Sentiamo. Sono Gennaro da Napoli.
Gennaro.
Comunque sono rimasto avvilito, ho visto la partita ieri, una vergogna. Io dico una cosa, innanzitutto Allegri se ne andasse, perché ci sta facendo fare solo brutte figure, non per me è una nullità, se ne vada, cerca sempre scuse. Speriamo e spero di sbagliarmi, ma qua quest'anno ce la vedremo brutta. Specialmente i Champions, è meglio che non partecipiamo proprio, le solite figuracce. Ieri mi sono vergognato comunque a vedere questa Juventus, senza anima, senza niente. Guardate, in italiano lo dico, che schifo.
Va bene, senti, allora, piove sul bagnato perché arriva la notizia di Szczęsny che sarà fermo a causa di un fastidio avvertito nel primo tempo, e leggo il nostro amico Romeo Agresti che ha twittato 4 minuti fa praticamente, 20 giorni di stop Wojciech Szczęsny per quanto riguarda un problema all'adduttore lungo della coscia sinistra. Vabbè, Perin ha dimostrato di essere assolutamente pronto, però è l'ennesimo infortunio, in questo caso muscolare, che riguarda la Juventus. Però animo ragazzi, animo, perché la Juventus ha la forza di partire e certamente magari cambiare passo anche dopo un prestagione certamente negativo, considerando le amichevoli. Però ragazzi, un conto è giocare contro l'Atletico, un conto è giocare contro Fiorentina Pisalò, per dire, no, o la Pergolettese. Passatemi anche questa cosa, che è vera, non è un attenuante, però è di tutt'altra fattura la pre-season bianconera rispetto ad altre squadre. Avanti, sentiamo qualcosa.
Ragazzi, ma stiamo rimpiangendo Kulusevski, ma cosa ha fatto? Il problema principale di questa Juve è che non ha gioco. Se Allegri non cambia in mentalità, è stato fermo 2 anni, non si è evoluto, noi vedremo sempre la Juve allo stesso modo. Può venire anche Messi, può ritornare Ronaldo. La Juve di ieri è uguale a quella dell'anno scorso e degli altri anni, solo che gli altri anni vinceva perché le altre squadre non erano rafforzate. Gerardo da Salerno.
O perché era più forte la Juve, Gerardo? Perché un conto è avere Mandzukic, Higuain, Dybala al massimo, giocatori come Khedira, come Pjanic, la BBC in grande spolvero, allora magari quel, quel gioco funzionava, quel, insomma, quel modo di vivere il calcio era certamente più efficace. Ed è anche per questo, ribadisco, che la Juventus sta ragionando su un cambiamento. I cambiamenti, insomma, oltre a spaventare se sono veri, come dice una canzone dei Subsonica, sono anche magari lenti, e alla Juventus tanto tempo non c'è per cambiare, quindi bisognerà cambiare senza cambiare troppo, cioè, o meglio, cambiando i risultati dello scorso anno e non cambiare troppo, ecco, gli obiettivi che la Juventus sarà obbligata a perseguire in questa stagione, dopo due quarti posti, soprattutto dopo le parole della dirigenza, soprattutto dopo un mercato comunque importante. E poi ribadisco ancora una volta, l'infortunio di Pogba purtroppo ha cambiato tutto e cambierà tutto dal punto di vista anche dell'idea di proposta di gioco che la Juventus avrebbe voluto fare. Poi mi rendo conto, adesso l'animo è questo, ci sentiamo i messaggi che vanno in questa direzione e non so neanche quanto biasimare con questo sentiment attuale, che ha a che fare con un prestagione assolutamente deludente, considerando comunque avversari di un certo peso. Siamo pronti per andare da Domenico Marocchino. Buonasera, grazie di essere con noi.
Grazie a voi. Vabbè, sono tutti di lunedì e tutti di venerdì.
Guarda, Domenico, sono da solo, ma sono pieno di tifosi che stanno scrivendo, ci stanno ascoltando, ci stanno tempestando di messaggi, ma tantissimi davvero. E ti dico, il 90%...
Non ancora, prego. Non è ancora iniziato il campionato, già sono surriscaldati.
Esatto, il 90% sono molto caldi, sono roventi. Sono caustici nei confronti di questa Juventus, in particolare del gioco di Massimiliano Allegri. È lui il capro di questo momento, attraverso cui espiare non so quale tipo di sentimento, certamente di delusione. Da che parte sta? Io sto invocando un po' di equilibrio, considerando che trattasi di un pre-season di un certo peso, considerando gli avversari. C'è da tenere in considerazione altresì l'assenza di un giocatore come Pogba, che in potenza fu preso per cambiare in maniera decisiva anche
McKennie, Chiesa
che non c'è da tempo, e poi che si tratta comunque di un prestagione che abitualmente, insomma, al di là del fatto che il Milan ha affrontato la Pergolettese e poche altre formazioni, una sola superiore o comunque all'altezza, che è stata l'Olympique Marsiglia, cioè la Juventus ha avuto anche un prestagione differente, però ci sono delle responsabilità molto grosse dal punto di vista tecnico per una Juventus che ad esempio ieri è arrivata alla prima conclusione al minuto 56 ed è inaccettabile in una amichevole casalinga.
Ma sì, qualche problema probabilmente questa prestazione le segnala, ma del resto nessuno è mai stato convinto che la rosa fosse completa, a prescindere dagli infortuni, quindi calcolando anche, diciamo, la componente infortunistica, probabilmente alla squadra, come vi ho già detto un sacco di volte, mancano due elementi che stanno cercando, delle 2-3 elementi che stanno cercando di recuperare sul mercato. Per quanto riguarda il precampionato, sì, è un segnale d'allarme, ma non è detto. Io ho fatto la prima partita in Serie A con l'Atalanta, che tutta la settimana ho avuto la febbre. Se avessi dovuto pensare che a causa della febbre probabilmente la mia prestazione sarebbe stata nettamente insufficiente, perché ero a letto 4 giorni, invece poi ho giocato discretamente bene, quindi sai, poi alla fine quando sei lì sul pezzo importante. Però insomma, la Juventus non si è rinforzata come la Roma, ad esempio, per fare un paragone, ecco, insomma, quindi qualcosa penso che arriverà ancora.
Sì, si parla di Kostić nelle prossime ore, di un'uscita importante comunque come quella di Rabiot. Ti dico adesso, al momento, oggi, all'8 agosto, la Juventus è più forte secondo te sulla carta rispetto allo scorso anno, Domenico?
No.
No, si è indebolita.
Non lo so, sinceramente non lo so. Ripeto, chiedo un giocatore pesante, McKennie, un altro giocatore pesante. Vedo che sta facendo giocare sempre Fagioli, sì, al posto di Rabiot, in mezzo qualche problema c'è, di rosa, di numero, quindi non saprei, ecco, forse un 5%, 10% meno forte dell'anno scorso, calcolando anche gli infortuni. Purtroppo gli infortuni sono l'ordine del giorno, io non capisco il motivo, non solo la Juve, E non capisco come mai i giocatori si debbano far male così. Intuisco che che fare le amichevoli dove si incassa dei soldi è molto importante. Perfetto. Però se fai le amichevoli e perdi 3 o 4 giocatori alla fine della fiera, non so quanto possono venire utili alla lunga.
Si è fatto un assist dal punto di vista discorsivo pazzesco, ma insomma, non sono sorpreso, conoscendo le tue doti calcistiche. Allora, hai parlato di tournée e hai parlato di infortuni. Allora, Szczęsny, l'abbiamo detto, si ferma 20 giorni per un problema muscolare. E poi ti chiedo, ma sono davvero necessarie queste tournée, al netto del fatto che si guadagni molto e in questo calcio così globale conti molto farsi vedere da altre parti rispetto al proprio campionato? Ci scrive un nostro amico: ma che senso ha fare queste tournée o da Catania, Orazio, per poi non fare una preparazione adeguata e fare queste figuracce, magari andare anche a rimediare qualche infortunio di troppo? Da
Le tournée sono a vantaggio sicuramente della società, perché dal punto di vista economico portano dei bei soldini, sono un vantaggio anche per i giocatori, perché non si rompono le scatole in ritiro 10-15 giorni con preparazione pesanti, perché ogni 2-3 giorni giochi, sei via, viaggi, giri, ti distrai. Se non conto a fare 15 giorni di ritiro chiuso in un albergo, che probabilmente non lo fa più neanche nessuno. Il problema sostanziale è che...
Forse il Napoli fa ancora qualcosa così...
Forse il problema sostanziale è che dovrebbe capire che cos'è che porta a far sì che non solo la Juventus, ma tante squadre hanno su 25-30 giocatori sempre 5-6 infortunati, se non di più. Io non penso che siano gracilini i giocatori di adesso, probabilmente manca una base che non hanno interesse a fare, non so il motivo, non hanno interesse a fare. Cioè,
ma manca una base dal punto di vista della preparazione atletica, intendi?
E certo, l'organismo...
O una base magari fisiologica, non, tu hai detto, non penso che siano gracilini.
Ma i giocatori ormai sono strutturati, hanno un adattamento a partire dai 15-16 anni che è elevato.
Poi insomma, hanno tutti personal trainer, quasi tutti, c'è anche quello da dire.
Ma allora sarebbe meglio levarli sia il personal trainer che le tournée, che tutto è tornare come una volta. Se si fa male così, sarà anche il ritmo, saranno le sollecitazioni, saranno i viaggi, saranno le tensioni, però ovviamente gli infortuni da contrasto sono, ma anche gli infortuni da contrasto molte volte arrivano perché il giocatore non è aumentata la forza, stranamente, ma aumentando la forza fisica, e quindi tutto quello che concerne il discorso relativo alla forza, uno dovrebbe essere forte e farsi meno male, invece uno è forte ma si fa peggio. Invece non lo so, io non sono preparato sul settore, però constato che è così,
Si dice anche che l'infortunio traumatico possa anche possa costruirsi nel tempo, c'è chi sostiene
ma sai,
questo.
Dico, molte cose dipendono sempre da come tu utilizzi la testa mentre giochi, perché il giocatore che corre di meno ma corre con più intelligenza fatica di meno, perché l'allenamento è solo un adattamento a ritardare la fatica, però tu devi capire quando ti conviene faticare e quando ti conviene non faticare. È inutile che io vado a pressare uno a 60 metri e non riuscirò mai a prenderlo, però magari faccio vedere al pubblico che sono uno di cuore e poi magari dopo 2 volte che lo faccio cado per terra e mi stiro. Bisogna anche giocare rimane sempre la testa l'elemento più importante nello sviluppo del gioco.
Ti riporto un attimo indietro, no? Perché mi è venuto in mente che qualche giorno fa si è materializzato Brady alla Juventus.
Sì, sarà stato sovrappeso, penso, non lo so, occhio, se penso di sì.
Vedendolo così, sì, rispetto al Brady che ci siamo
ricordati. Sì.
Tu sei in perfetta forma. Io sono andato a rivedermi il gol di Brady contro il Catanzaro, al rigore, che regalò la seconda stella, propiziato da un'incursione pazzesca di Marocchino sulla destra. Te la ricordi?
Sì, ho fatto io una progressione nel secondo tempo della fascia destra di 30 metri, poi l'ho messo in mezzo a Pierino Fanna che ha tirato, il portiere era fuori, fatto le cose. Ma tra l'altro, io in quella partita lì fui marcato nel primo tempo da un giocatore che poi venne sostituito e mi misero uno fresco. Quella partita probabilmente ho fatto solo quello, non lo so. Comunque mi misero uno fresco il secondo tempo e il marcatore. Sì, l'ho fatta io quell'azione lì. Sì, sì.
Ecco, ieri, lampi di grande calcio, quelli ieri si è visto poco, ho visto solo un Di Maria forse leggermente sopra la media da quel punto di vista. Ecco, ti riporto sulla gara di ieri, poche le note positive. Gatti probabilmente, anche Locatelli in cabina di regia, e sottolineo ancora comunque il lavoro di Di Maria, che è un po' comunque isolato rispetto al resto della squadra considerando le sue qualità.
Ma una squadra che gli mancava comunque due o tre elementi titolari, cioè non, il discorso non è tanto quello, il discorso è che chi non è titolare fisso, che si gioca il ruolo, deve cercare di fare qualcosa in più, deve tirare fuori un piccolo coniglietto dal cilindro e dimostrare che lui sa fare delle cose che alcuni altri non lo sanno fare, perché poi nell'ambito di un campionato, come ho detto prima, ci sono tanti infortuni, è molto importante il rendimento di chi sulla carta non è fra i 12 o 13 titolari, perché quelli potranno poi determinare qualcosa, il loro rendimento determinerà qualcosa, quindi si devono svegliare abbastanza in fretta. Però sai, noi veniamo ormai da un luogo comune che tieni palla, possesso, stop go e via dicendo. Il calcio poi alla fine bisogna andare verso la porta,
verso la porta. È ancora così, sì.
Ancora, purtroppo ci sono ancora le porte, saranno poco facile da raggiungere, però bisogna cercare a volte di raggiungere, costi quel che costa, anche le brutte figure.
Se ci credi quando senti Locatelli che a margine di Villar Perosa, poi ti saluto, Domenico, dice Allegri vuole un calcio più propositivo, vorrebbe un calcio con più possesso palla, vorrebbe farci dominare le partite, e io aggiungo in questo non detto rispetto al passato, perché la Juventus è abituato a dominarla in un altro modo, cioè ti aspetti comunque un'evoluzione work in progress anche dal punto di vista della proposta di gioco?
Ma spererei in un miglioramento che passi tra lo smarcamento, che è molto importante, perché non puoi giocare a calcio se te la passi a te, che tu la passi a me, sempre allo stesso posto, sulla profondità, sulla verticalizzazione, sull'estro, sull'inventare qualcosa. E sai, quest'anno perdendo Dybala, adesso lo dico, ma dal punto di vista della fantasia perdiamo parecchio, e non solo della fantasia. Stamattina mentre venivo a casa, dato che ho preso l'autostrada, mi sono entrate due mosche in macchina, no? E non potevo fermare.
Due?
E ho pensato, due, erano già dentro mentre ero parcheggiato, e ho pensato che Dybala per gli avversari è come una mosca, mentre sei in autostrada e non puoi fermarti, tira giù il finestrino, ti dà fastidio, è uno che dà fastidio agli avversari, capito, Dybala. È un peccato che sia andato via, perché quando hai gente fastidiosa, sono produttivi per loro stessi, ma anche per i propri compagni.
No, la metafora, continuo la metafora, magari uno come Gatti saprà domare due mosche imprevedibili in difesa.
Quella gente lì sterza bene, le mosche non sono facili da prendere. Guarda che sono rare le persone che sono capaci a prendere le mosche su un tavolo. E non è tanto facile, sembra facile, anche se sai, hai la mano grossa. Ma non è facile prendere le mosche, ricordatelo.
E Dybala è stata una mosca particolarmente abile. Una mosca bianca rispetto a forse al resto della squadra.
Io sono un tifoso di Dybala, sfido chi gli piace il calcio a non essere tifoso di Dybala, ecco, insomma. Certo. Dybala ha fatto dei gol veramente molto molto con un paesaggio, ecco, molto belli.
Ecco, peccato. Ultima, Dybala alla Roma, ha rinforzato evidentemente una squadra che si è mossa molto bene sul mercato, c'è la Juventus, c'è il Milan campione d'Italia, c'è l'Inter, riesce a metterle in ordine oggi, griglia di partenza dell'8 agosto, Domenico? Sulla carta?
No, posso mettere una griglia, cioè, è un po' come le imposte, che adesso bisogna dare gli acconti, le paghi in funzione dell'anno scorso, quindi metterei la griglia dell'anno scorso.
Ah, va bene, riferimento all'anno prima, come si fa con le certificazioni, le comunicazioni.
Come le imposte, cioè tu paghi gli acconti e le paghi in funzione di quello che hai guadagnato l'anno prima, quindi metterei il Milan, l'Inter, la Roma, la Juve, ecco, insomma, cioè il Napoli e la Juve. E ci aggiungerai anche la Roma, Si aggiungerà anche.
Fai un anticipo di cassa allora da questo punto
di vista. Mi piacerebbe però molto che la Juventus possa prendere Milinkovic-Savic, ma penso proprio che è più facile che nevichi fra 10 giorni che Milinkovic-Savic
E con questa siccità e questo caldo direi che aumentano le probabilità magari di non vedere Milinkovic, diciamo così. Domenico, ti saluto e ti ringrazio, davvero.
Ok, figurati, buon lavoro e mi raccomando.
A presto, sì. Domenico Marocchino, ciao, chiudi i finestrini, ciao. Prossima volta in partenza, eh? Aria condizionata accesa per non far entrare mosche fastidiose, le metafore sempre azzeccate, pertinenti e gradevoli, quelle di Domenico Marocchino. Siamo giunti al termine, le 15 in punto, vi saluto, un saluto anche a Filippo Medea in regia, ci ritroviamo questa sera con Terzo Tempo, siete stati tantissimi, vi ringrazio davvero molto per i vostri messaggi, ovviamente che hanno a che fare con questo sentiment in questo momento, particolarmente critici, ma questo è anche un motivo in più per discutere insieme, per analizzare i recentissimi fatti che con la Juventus hanno a che fare, che hanno a che fare anche con la stretta attualità di un campionato che sta per cominciare. Un saluto, ragazzi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.